And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't wanna be a richer man. To be a different man, I may change me, but I can't trace down.
Direi che David Bowie è stato uno degli artisti fondamentali per lo sviluppo della musica rock e pop nel mondo. Un giorno mi disse: Carlo, io sono come una fotocopiatrice, io assorbo, elaboro e poi proseguo e vado avanti e innovo. In effetti, se si pensa ai capitoli musicali sviluppati da David Bowie nel corso degli anni, diciamo che ne ha esplorate parecchie di strade. Io sono stato fortunato perché è stato il mio primo lavoro, David Bowie è stato il mio primo lavoro e quindi mi è andata bene, cioè il mio primo lavoro quando ero in RCA. David Bowie è un illustre personaggio che rimarrà nella storia della musica rock, senza dubbio. Come lui veramente nessuno. Era un genio, come si suol dire, genio e sregolatezza. Anche lui, come John Lennon, aveva le sue belle sregolatezze, e anche parecchie. Però, come è noto, il genio e la sregolatezza funzionano bene quando marciano assieme. Non so che dire, francamente, io sono ancora sotto shock e non riesco a capacitarmi della morte di questo artista, che era più giovane di me, tra l'altro. E quindi, capito, mi sento quasi in colpa. Lui se n'è andato e io sto ancora qua.
Fra l'altro, tu hai seguito la sua carriera direttamente, praticamente dall'inizio, lo hai appena detto, hai un paio d'anni più di lui e quindi sei riuscito a seguire passo dopo passo tutti i cambiamenti di questo grande camaleonte?
Guarda, quando Gianni Boncompagni mi portò con la sua macchina in RCA per essere assunto, mentre aspettavo di essere ricevuto, c'era un signore che si chiamava Giacomo Peroni, il quale si interessò a me che stavo lì facendo la mia attesa e mi disse: ma se lei entrasse all'RCA, quale artista lavorerebbe per primo? Io dissi: guardi, senza dubbio David Bowie. E lui mi disse: ah, ma chi quel gay con i capelli lunghi? Si andiamo bene qua. Insomma, David Bowie è stato il mio primo lavoro in RCA. Feci una fanzine con tutti gli articoli, facemmo adesivi. Insomma, è stato il mio primo lavoro ed è stata una grande soddisfazione portare David Bowie in classifica.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan.
È venuto parecchie volte in Italia.
E sappiamo che ogni volta che veniva in Italia il punto di riferimento eri proprio tu.
Sì, esatto. È il punto di riferimento, nel bene e nel male, sono sempre stato io. Io e lui abbiamo sviluppato un tipo di rapporto, diciamo, anche affettivo notevole, devo dire. Sai cos'è la cosa? Alcuni artisti, specialmente quelli più intelligenti, si accorgono se la persona che hanno davanti mostra un amore di facciata, perché appunto essendo un discografico è lui l'artista di turno, io devo sempre dire ah che bravo, che bello, eccetera. Invece io lo amavo profondamente, cioè capito, io lo rispettavo e quindi lui captava queste mie vibrazioni, aveva capito che a me David Bowie piaceva proprio tanto. In effetti così è stato. E quindi ogni volta che veniva in Italia, mi ricordo, ci sono vari episodi che ti posso citare. La più grande soddisfazione me l'ha data quando è andata la EMI. Guarda, ti dico la verità. Quando è andata la EMI, in occasione della conferenza stampa al Piper, per la presentazione di Let's Dance, il nuovo disco appunto con la EMI, io ero tra la folla lì. E qualcuno sul palco gli chiese, ma tu c'hai un amico in Italia, conosci nessuno? E lui rispose, sì, l'unico che conosco, l'unico amico che ho è Carlo Basile. Io non avevo sentito sta cosa, qualcuno mi detto una comitata, disse, oh, guarda che dei voi sta a parlare di te. Infatti lui disse, spero che sia qui, se è qui alzi la mano. Io ho alzato la mano, lui è sceso, mi ha abbracciato davanti a tutti. Insomma, questa è stata una grande soddisfazione per me. Poi un'altra volta durante il periodo Tin Machine, guarda, quello è stato veramente il massimo. Io sono stato ricevuto dalla sua scagnozza, la sua manager, che era una iena terribile, si chiamava Coco Schwab. E andai al Teatro Brancaccio, gli portai il mio biglietto da visita e lei disse non ti preoccupare, quando è finito il concerto ti vengo a chiamare io. E così fu, finito il concerto, mi portò backstage, versai un lungo corridoio dove c'era un sacco di personaggi importantissimi, c'era addirittura il direttore generale della EMI allora, c'era David Zard, c'era parecchia gente, lei mi ha fatto entrare subito dentro il camerino, io ero con mia moglie e quindi sono stato il primo che sono entrato, lui mi è venuto incontro, mi ha baciato e abbracciato anche mia moglie che è rimasta stupefatta dalla sua, diciamo, la sua affettuosità. E quindi voglio dire, c'è stato sempre un percorso preferenziale fra me e lui, anche a Genova quando è venuto, ci sono delle famose fotografie che mostrano questo incontro in cui facemmo gli stupidi tutti e due, si mettemmo sulla scalinata, lui fumava il sigaro, io fumavo la sigaretta, facevamo gli sciocchini. Comunque diciamo che io e David Bowie abbiamo avuto una bella amicizia, è durata fino a quando è venuto al Festival di Sanremo. E quello fu l'ultima volta che io ho visto David Bowie. Ci siamo baciati, abbracciati, abbiamo parlato una decina di minuti insieme. C'ho parecchie foto con David Bowie che testimoniano questa amicizia, che si vede che era un'amicizia che non era soltanto un rapporto formale. Ecco, questo voglio dire. Comunque, David Bowie rimane un luminare della musica. Grandi omaggi a lui. Io ho messo nel mio spazio Facebook, ho messo la sua faccia, i suoi incontri, le foto con lui. Insomma, per me è stato un grande shock, ho un gran dolore nel cuore. I could escape this feeling with my charming girl. I feel a wreck without my little charming girl. When I look at my China girl.
dal clamore delle notizie di questi giorni, insomma, ci siamo un po' tutti andati a risentire, a rivedere tutto il suo lavoro, e devo dire che già sapevamo che tipo di personaggio era, però insomma riascoltare delle cose oggi si rimane veramente stasiati da questo personaggio così poliedrico, così camaleontico, così diverso da tutto quello che abbiamo sempre conosciuto nel mondo della musica. Ed era anche un personaggio che, diciamo, attraversava le barriere non solo della musica, insomma, dell'arte, della moda, della trasgressione, quindi anche, diciamo, di aspetti sociali. Era un personaggio veramente che non conosceva barriere e confini. Ho rivisto una sua intervista in cui un giornalista inglese diceva: ma tu sei una rock star? E lui diceva: io non sono una rock star, lo stai dicendo tu. Quindi questo, diciamo, era un po' implicito che lui era uno che amava giocare un po' con tutto quanto, si reinventava in continuazione, o creò questo personaggio, sorta di suo alter ego di Stardust, e poi lo uccise in diretta durante la fine di un concerto, no, di una tournée, e poi improvvisamente andò in America e cambiò completamente, fece un disco soul. Quindi insomma era un personaggio molto curioso, immagino.
Hai fatto riferimento alla poliedricità di David Bowie, alla sua capacità di essere camaleonte. Ricordiamo, ha cominciato negli anni 60 con delle musiche quasi beatlesiane, insomma, Life on Mars, Space Oddity, per poi passare negli anni 70 appunto al periodo di Ziggy Stardust, poi il famoso trittico berlinese, abbracciando anche la New Wave, ma chiaramente reinterpretandola in maniera del tutto originale. Poi il periodo quasi, ha detto, soul e poi funky e blues, anche con la partecipazione di stelle di quel momento come Stevie Ray Vaughan, e l'ultimo album che viene accostato ad una sorta di jazz moderno, quasi contemporaneo. Quindi non si poteva mai sapere in anticipo che cosa avrebbe rivelato il nuovo album di David Bowie.
Assolutamente no, cioè era una fucina di idee continue, di collaborazioni che nascevano, morivano, cambiavano, si sviluppavano, venivano riprese, come insomma questo suo produttore storico che alla fine ha prodotto quasi tutti i dischi più importanti della sua carriera, Tony Visconti, che per un periodo non ha lavorato con lui e poi negli ultimi anni invece è ritornato alla grande, no? Cioè è un personaggio che ha saputo flirtare con i generi, con le mode, con la musica più commerciale, come quando fece Let's Dance, che è il suo disco, diciamo, più commerciale in assoluto della sua carriera, quello che gli fece vendere un sacco di copie, di milioni di copie in tutto il mondo, che lo proiettò in un mondo in quel momento molto leggero, molto spensierato, no? La collaborazione con Nile Rodgers, in un momento in cui la musica pop era ai vertici. Però nello stesso tempo, appunto, come dicevi tu, anche un personaggio che amava la ricerca, che amava fare le cose, diciamo, più particolari, più strane, più innovative, come la famosa trilogia di Berlino, che nasce con dei dischi in alcuni casi quasi strumentali, con l'aiuto solo di tastiere, con Brian Eno, con Robert Fripp, quindi insomma con tutti i musicisti che avevano percorso altre strade, altre avanguardie. E poi appunto non si può dimenticare il suo apporto fondamentale alla moda, all'immagine, che per molti anni fu dominatrice, no? Negli anni 90 l'immagine era la dominatrice della musica, no? E tutti facevano riferimento a David Bowie, che lo aveva già capito 20 anni prima. Basta solo dire che quando scoppiò il punk, l'unico artista che i musicisti new wave che avevano abolito, azzerato tutti i musicisti precedenti, l'unico musicista che salvarono era David Bowie, no?
E ricordiamo appunto anche che buona parte dei cantanti di quell'epoca, mi vengono in mente Gary Numan, ma potrei citare anche David Sylvian, si ispirarono pesantemente a David Bowie.
Certo, assolutamente, tutti erano, non dico dei cloni, ma comunque avevano preso spunto da qualche cosa della sua carriera che li aveva colpiti, perché appunto la sua produzione iniziale fra gli anni 60, 70 e 80 era talmente tanto veloce, cioè era uno che pubblicava uno o due dischi l'anno, uno completamente diverso dall'altro, no? E quindi è in grado di dare degli spunti completamente diversi e nuovi, anche un po' fuorvianti. Poi questo suo aspetto fisico così da alieno, insomma, era un personaggio unico e irripetibile probabilmente.
Si è parlato molto, non tanto recentemente, ma proprio in quel periodo fra anni 70 e 80, delle scelte sessuali di David Bowie. Sappiamo che negli ultimi 20 anni della sua vita è stato sposato con la bellissima modella di origine somala Iman, ma prima si era parlato di suoi flirt addirittura con delle grandi stelle della musica come Mick Jagger, Lou Reed, eccetera, eccetera.
Sì, beh, questa sua bisessualità che lui aveva all'inizio dichiarato, o anche omosessualità che aveva dichiarato in varie interviste, che poi fu invece rimangiata in seguito 20 anni dopo, no? Era sempre, secondo me, una parte di questo gioco, di questa sua voglia di trasgredire, di essere qualcosa di totalmente unico e diverso, cioè essere bisessuali, ambigui, no? Negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, per un'Inghilterra che comunque era ancora molto rigorosa, molto seria, molto muffosa in un certo senso, no? Era qualcosa di incredibile, di straordinario, cioè di mai visto prima, insomma, senza precedenti. Lui era uno, appunto, in questi giorni mi sono rivisto un po' di sue interviste, erano delle interviste in cui rimanevano molti dubbi sempre su che cosa avesse detto, su che cosa, quale fosse il messaggio finale, no? Lui amava molto rimanere, farti lasciare questo dubbio su quello che ti raccontava. Era molto divertente, insomma, era molto interessante, molto affascinante.
Se tu dovessi consigliare 3 dischi di David Bowie ai nostri ascoltatori che magari lo conoscono di meno, che cosa ti sentiresti di consigliare?
Avendo vissuto, diciamo, negli anni 70 un po' l'onda lunga delle sue cose, mi ricordo che un disco a cui ero molto affezionato era Diamond Dogs, e un altro a cui fui molto affezionato fu Young Americans, che era un qualcosa di totalmente diverso, no? Questa sua ossessione improvvisa per la musica soul di Filadelfia, lui bianco, no? Slavato, alieno, no? Che va lì e suona con musicisti neri che lo guardano anche con un certo sospetto, perché dicono: ma questo che ci fa qui, no? E poi ovviamente alcuni dei brani e dei dischi della famosa trilogia berlinese, insomma il più clamoroso ovviamente è Heroes, però secondo me anche Low è un disco molto bello da riascoltare oggi.
Little piece of you, a little piece in you.